Vai, vai.
Si sente?
Sì.
Allora, solo qualche secondo, ci tenevo a ringraziarvi veramente per questa possibilità, perché appunto, come hai anticipato, in questi due anni effettivamente c'è stato un assoluto silenzio. Quindi quando appunto lessi la possibilità di partecipare a questo incontro, mi sono sentita liberata, come dire, no? Allora, cerco di essere veramente più sintetica possibile. Abbiamo visto appunto all'interno del, insomma, anche tra i nostri colleghi, all'interno del mondo accademico in generale, come si è detto prima appunto, quanto tutti noi siamo stati sottoposti al ricatto tra scegliere, appunto siamo stati costretti a sottoporci al ricatto tra scegliere di sottoporre il nostro corpo ad un trattamento che attualmente cominciamo a vedere anche gli esiti negativi, oppure essere sospesi. Ecco, in questa breve riflessione che vorrei fare, ovviamente non voglio presentare un contributo assolutamente esaustivo, voglio semplicemente proporre quattro magari possibilità per poter capire che cosa è successo e capire, magari tentare di classificare questo silenzio all'interno del mondo accademico. Ecco, io parlo da antropologa, mi sono sorpresa moltissimo sul motivo per cui i miei colleghi antropologi effettivamente non hanno utilizzato gli approcci, le categorie, le metodologie che noi abbiamo a disposizione e che abbiamo sempre utilizzato per studiare i cosiddetti anche popoli altri o comunque diciamo delle comunità che non sono relative al mondo accademico, però è molto interessante invece applicarli appunto anche a noi, no? Quasi anche a voler fare una sorta di autoantropologia, autoetnografia, no? Allora, vorrei quindi proporre per tentare di capire insomma insieme questa omertà, questa ignoranza, questo silenzio accademico, presentando diciamo quattro categorizzazioni che possono essere quelle delle conoscenze conosciute, ossia cose che sappiamo di sapere, incognite conosciute, cioè quegli aspetti che noi sappiamo di non sapere, le incognite sconosciute, ossia cose che non sappiamo di non sapere, la cospirazione al silenzio, ossia l'omertà collettiva su qualcosa di cui si è in realtà a conoscenza. Allora, prima di tutto noi sappiamo che appunto gli antropologi si sono sempre interessati a capire che cos'è la conoscenza. Ecco, per esempio Friedrich Barth utilizza appunto, spiega appunto gli atti della conoscenza come ciò che le persone impiegano per interpretare e agire sul mondo. Quindi appunto altre riflessioni molto importanti sono provengono da antropologi come Escobar e Respreto, che appunto hanno constatato all'interno della disciplina soprattutto antropologica, però che questa considerazione può essere estesa ovviamente anche all'interno di altre discipline, un aspetto molto interessante. Per esempio loro parlano in particolare di antropologie egemoniche, riferendosi alle diverse formazioni discorsive e pratiche istituzionali associate alla normalizzazione e alla disciplinalizzazione dell'antropologia come scienza insegnata nelle università. Questo tipo di egemonia presuppone quindi una configurazione dei riferimenti disciplinari, ma anche delle soggettività con cui gli antropologi interagiscono sul campo. Ecco, in questo modo, in pratica, gli studiosi intendono l'egemonia non soltanto come un dominio, un'imposizione, una coercizione, quanto piuttosto ciò che configura, possiamo dire, il buon senso come la disciplina deve procedere, in pratica detta ciò che è bene dire e ciò che è meglio evitare di dire, no? Ecco, per contro questi due antropologi parlano invece di antropologia subalterne, che sarebbero quelle che per vari motivi non si adatterebbero a queste imposizioni. È un pochettino quello che stiamo facendo anche noi in questo momento, no? E quindi ovviamente loro dicono non possiamo considerarle come delle antropologie altre, ma sono delle riflessioni che nascono dalla costola delle antropologie egemoniche e che in qualche modo illuminano le zone grigie, gli spazi in ombra, no? E che quindi consentono appunto di comprendere quali sono i limiti delle egemonie, no? E quindi ci fanno rendere conto che cosa noi possiamo dire e che cosa noi non possiamo dire. Ecco, a tal proposito appunto Escobar ed Espreto introducono il termine colonialità, appunto distinguendolo dal colonialismo di cui si è parlato prima, no? Se appunto il colonialismo si riferisce alla situazione di una sottomissione di alcuni popoli colonizzati o comunque delle comunità anche all'interno per esempio dell'Occidente, dei gruppi sociali, attraverso un apparato si può dire amministrativo, militare, eccetera, la colonialità appunto consiste più che altro in un'articolazione del sistema di potere all'interno di specifiche istituzioni. Quindi pratiche di potere di cui anche noi assistiamo tutti i giorni si basano appunto su una presunta, una sorta di inferiorità naturale di luoghi, di gruppi, di conoscenze, di soggettività. Quindi in qualche modo queste forme di antropologia egemonica agiscono come delle pratiche civilizzanti, se vogliamo dire, appunto che tentano appunto di delineare i confini, la dimensione ontologica e quindi una colonialità dell'essere, come anche una dimensione epistemica e una colonialità della conoscenza. E quindi a tal proposito appunto questo tipo di sapere, questo tipo di antropologie egemoniche consente appunto di stabiliscono ciò che è pensabile in qualche modo, no? Certamente l'aspetto interessante sarebbe capire che cosa è studiare, mettere in luce ciò che queste antropologie egemoniche dicono o stabiliscono ciò che non deve essere pensabile, no? Ecco, procedendo velocemente verso la seconda categorizzazione, quella delle incognite conosciute, cioè aspetti che non sappiamo di non sapere, appunto la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che le possibilità epistemiche appunto sono comunque in qualche modo legate alla conoscenza, quindi l'essere umano può possedere appunto un'attitudine che lo fa diventare consapevole della propria ignoranza, quindi questa capacità gioca un ruolo fondamentale nelle nostre pratiche quotidiane, così come nella nostra relazione con gli altri. Questa abilità appunto ci permette di godere di uno stato mentale di curiosità anche, che ci sprona a porci delle domande sia verso noi stessi che verso appunto gli altri per indagare ciò che noi definiamo come ignoto. Sebbene il concetto di consapevolezza dell'ignoranza sia stato discusso anche nei dibattiti filosofici per millenni, esistono molte questioni che sono tra l'altro poco esplorate, come per esempio come può una persona o uno studioso come noi diventare consapevole della propria ignoranza? Questa consapevolezza è uno stato mentale oppure la consapevolezza dell'ignoranza richiede la rappresentazione, una qualche rappresentazione specifica di un ignoto? Oppure come può essere classificata l'ignoranza? In che modo la consapevolezza dell'ignoranza ci spinge a porci delle domande? Ecco, per esempio, affinché un soggetto diventi consapevole della propria ignoranza deve trovarsi in uno stato particolare di sapere che gli consente di vedere qualcosa che non sa. Quindi, per esempio, facendo un esempio, Socrate dicendo non so cosa sia la virtù esprime un pensiero su qualcosa che lui appunto ignorava, insomma. Per esempio appunto anche gli scienziati che si chiedono se c'è acqua su Marte effettivamente hanno, diciamo, l'idea che l'acqua possa esistere, quindi in qualche modo diciamo, tracciano all'interno dei loro confini della conoscenza una possibilità che li può spingere oltre. Ecco, per rendersi conto della sua ignoranza, per esempio, Socrate, relativamente a che cos'è la virtù, aveva bisogno di una conoscenza parziale di cosa appunto sia la virtù, che è ciò che gli ha permesso appunto di sapere che cosa poteva indagare, che cosa stava indagando. Dato che c'era molto di più da sapere su cosa sia la virtù, possiamo quindi concludere che avesse un basso grado di conoscenza della virtù e un alto grado di ignoranza su questo tema. Quindi questa visione appunto ha un certo fascino, perché potrebbe spiegare vari casi di consapevolezza dell'ignoranza anche all'interno appunto del mondo accademico. Procedendo verso la terza classificazione, quella dell'incognito sconosciuto, ossia cose che non sappiamo di sapere, per esempio uno studioso molto importante, un antropologo russo, Peter Vitebsky, appunto ha contribuito molto al dibattito su cosa può essere l'ignoranza, cosa può essere definita l'ignoranza. Ecco, Vitebsky afferma come si sia spesso dato per scontato che la conoscenza sia qualcosa destinata ad espandersi. Ecco, secondo Vitebsky, questa immagine deriverebbe da una peculiare nozione dei processi organici in cui le forme più complesse inglobano le forme più semplici e preservano una sorta di intrinseco ordine matematico. Però lui dice che questa comprensione della conoscenza tenderebbe a lasciare l'ignoranza ai margini e all'interno di una opposizione rispetto a ciò che si è consapevoli di conoscere. Quindi il parallelismo con i processi organici sembra non funzionare, secondo lui, appunto riflettendo su che cos'è l'ignoranza. Quindi rievocando una sorta di categorie, la categoria delle conoscenze conosciute che abbiamo visto prima, cioè cose che sappiamo di sapere, Vitebsky, per esempio, dice che l'ignoranza non è semplicemente l'assenza di conoscenza, quanto piuttosto la lotta di certe forme di conoscenza locali che diventano, per scelte politiche e in generale di potere, universali. Quindi questo processo avverrebbe, secondo lo studioso, negando altre forme di conoscenza, esattamente quello che stiamo vedendo in questo momento oggi. E quindi egli sostiene che l'ignoranza è una conoscenza negata o denigrata, e la sua apparente crescita si sviluppa quando un certo potere si rifiuta di impegnarsi in un dialogo con altre possibilità. Se la conoscenza è trasmessa, appunto comunicata e disseminata o scambiata attraverso le relazioni sociali, essa prende forma solo grazie all'interconnessione con l'ignoranza, la quale delimita appunto l'espansione della conoscenza. Procedo velocissima verso la quarta categorizzazione, che è appunto la cospirazione al silenzio, no? Quello che probabilmente assistiamo, questa omertà collettiva che molto spesso abbiamo assistito insomma, durante soprattutto questi anni. Ecco, analizzando gli svariati significati del silenzio, Harriet Zerubbabel utilizza per esempio il concetto di conspiracy of silence per spiegare gli atteggiamenti attraverso cui le persone silenziano collettivamente su qualcosa di cui sono in realtà a conoscenza. Quindi, evidenziando la differenza tra conoscere e riconoscere, lo studioso sottolinea la tensione fondamentale ma sottoteorizzata tra consapevolezza personale e discorso pubblico. Quindi, sia essa generata da paura, da vergogna, da imbarazzo, da dolore, la cospirazione al silenzio ruota attorno a ciò che il sociologo chiama segreti aperti, i quali appunto sono conosciuti da tutti i membri di un gruppo, ma che rappresentano delle verità scomode, che possono però in alcuni casi emergere nonostante il tentativo di nasconderle.